ed era lo Spirito che ci stava guidando. E quando senti la presenza di Dio, devi dentro di te cominciare a pensare che Dio farà qualcosa, perché Dio opera secondo la fede. E quindi quando tu sei nella presenza di Dio, preparati a ricevere qualcosa dal Signore. Molti non ricevono perché sentono la presenza di Dio, ma non sono pronti a ricevere qualcosa dal Signore, non sono lì davanti a Lui per contemplare la sua gloria e glorificarlo di più e dire: Signore, di più della tua presenza, voglio glorificarti di più, voglio sentire di più il tuo amore. Ma ci fermiamo a quello che sentiamo, ci accontentiamo perché ci siamo sfamati di cose esteriori e non abbiamo più la forza di sfamarci delle cose importanti. Quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio per il quale al primo posto deve essere messo nel nostro cuore il regno dei cieli. Amen. Quindi questo deve essere al primo posto nella nostra vita. Non so se qualcuno sta registrando, perché non mi funziona il programma, non so per quale motivo stai registrando tu. Perfetto. Oggi parleremo di Dio che vuole espandere il suo regno. Matteo 24 è molto chiaro, al versetto 12 fino a 14 dice che negli ultimi, si parla degli ultimi tempi, e dice: poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. Faccio una parentesi: l'iniquità aumenterà, e stiamo vedendo un aumento dell'iniquità. L'amore sta diminuendo perché molti si stanno raffreddando, perché molte persone hanno ricevuto nei rapporti con gli altri, hanno ricevuto delle delusioni e quindi si sono un pochettino raffreddati. Altri si sono raffreddati probabilmente perché hanno posto i loro occhi sulle ricchezze di questo mondo, per il mondo ti trascina. Ieri parlavo con un ragazzo e lui mi diceva: io voglio salire di livello, voglio fare di più. E io gli ho detto: fai attenzione al fatto di salire di livello, perché quando il mondo ti chiede qualcosa di più è perché vuole qualche altra cosa da te, e ti sta togliendo il tempo per la famiglia, ti sta togliendo il tempo per te, il tempo per lo spirito, il tempo per ogni cosa. E così non avrai più tempo, perché lui ti dà il denaro, il mondo, ma poi alla fine ti chiede qualcosa in cambio. Io non vi do, disse Gesù, come il mondo vi dà. Perché quando Gesù ti dà, tu sei, il gioco è dolce e leggero, ti senti di camminare sull'aria, hai tempo, hai tutto a disposizione, perché stai camminando con Dio. Oggi ve lo dimostrerò con le scritture. E quindi dice, quindi non sappiamo precisamente, ma sappiamo che questo sta avvenendo, che l'amore dei più si sta raffreddando, ma l'amore in questa chiesa non si deve raffreddare. Anche perché abbiamo dato il nome alla Chiesa, primo amore. Amen. E primo amore è il primo fuoco di quando Gesù ti ha salvato, il fuoco incandescente di quando tu hai ricevuto Gesù Cristo nella tua vita e hai cominciato a camminare con Gesù. Amen. E ti sentivi, quando per esempio sono stato battezzato nello Spirito Santo, mi sentivo di volare quel giorno, tanto era la presenza di Dio nella mia vita. E c'è ancora di più. Amen. Perché noi, dice la scrittura nella lettera agli Efesini, capitolo 3, versetto 20, che lui ci dà al di là, cioè che la sua mente va al di là dei nostri pensieri, ok? Quindi io penso una cosa, che quello che tu stai pensando è poco, perché Dio te lo sta dicendo. Tutto quello che tu stai pensando, quando ti metti a pregare, quello che stai chiedendo è poco. E sarà sempre poco, perché Dio è infinito. Amen. E ha tantissimo da dare, e non si può colmare la misura di Dio, perché Dio è infinito. Amen. Quindi quando ci troviamo davanti a Dio e stai pensando qualcosa, dentro di te allarga la misura. Quando hai paura e sei davanti a Dio e vai nella sua presenza, supera la paura, vai oltre la paura. E come fai ad andare oltre? Dentro di te comincia a dire: io andrò oltre questa paura e vincerò. Amen. Crea la fede in te, suscita uno spirito di fede attraverso la parola di Dio. Signore, tu mi farai superare questa paura, io non temerò nessun male, io andrò avanti perché tu sei con me. Supera la paura, perché una volta che hai superato l'ostacolo, stai passando dal regno del mondo al regno di Dio, e sei entrato nello spirito. dove c'è la presenza di Dio, dove c'è la parola di Dio, dove il giogo diventa dolce e leggero. Amen. Ma pastore, ma noi soffriamo, la Bibbia lo dice che dobbiamo soffrire. Sì, ma per ogni sofferenza che tu stai avendo, Dio ha posto delle vittorie davanti a te. Amen. E le vittorie che avrai, dirai: ma come ho fatto ad avere queste vittorie? Il mio Signore ha combattuto per me. Amen. E io ho vinto nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Anche quando cacciamo qualche demone da qualcuno, e sapete che nel nome di Gesù noi cacciamo dei demoni, e quando tu dici nel nome di Gesù, tu hai detto solo nel nome di Gesù. Amen. E la fede che hai dentro, hai parlato per fede, lo spirito di fede in te, credi che quel nome sia al di sopra di ogni altro nome. Quindi quando tu sai che quel nome è al di sopra di ogni altro nome, sai che qualcosa sta per succedere in quel momento. E tu, mentre stai credendo, tu non fai più niente, non stai combattendo tu, è lo Spirito che comincia a combattere. Lo Spirito Santo scende su quella persona e comincia a tirare fuori quel demone. Amen. E tu sei lì a guardare, testimone della potenza dello Spirito Santo. Perché Dio ha dato un sigillo in quel nome. Quando tu pronunci per fede quel nome e dici nel nome di Gesù, tu te ne vai, una forte potenza soprannaturale scenderà e quel demone se ne andrà. Amen. E così succede nelle situazioni. E oggi vedremo un passo biblico. Ora il regno di Dio si deve espandere, noi ci dobbiamo, dice la scrittura, dice: questo Vangelo del regno sarà predicato in tutto il mondo. Quindi significa che il desiderio di Dio è che il Vangelo sia predicato in tutto il mondo. Ad oggi la predicazione del Vangelo è in tutto il mondo, però c'è una predicazione particolare che il Signore desidera che noi facciamo: la predicazione della potenza di Cristo, perché il Vangelo è potenza. Amen. Per quanti credono, perché c'è qualcuno dall'altra parte che deve credere, un minimo di fede. Ma quando vi avvicinate a qualcuno, se tu hai un minimo di fede, adesso succede qualcosa di grande. Stavo per dire, succede il macello. Succederà qualcosa di grande. È la nostra fede, la fede della persona. Sei capace di inculcare la fede a qualcuno? Dire: ma ti stai preoccupando di quello che sta succedendo? Fermati. Fermati, andiamo al Signore. Fermati, adesso preghiamo, sta per succedere qualcosa. Ma come glielo dici tu? Certe volte quando diciamo a qualcuno che arriva con i problemi e ci dice: io ho dei problemi familiari, ho dei problemi a casa, così anche noi stessi cominciamo: devi vedere i miei. E che cosa gli stiamo dando? Il regno? La potenza? Amen. Alleluia. Sì, ho anch'io dei problemi, ma Dio me li sta togliendo uno per uno. E gli altri vedrò che li toglierà, perché Dio è con me. Come stai parlando? Che cosa stai dicendo? Amen. A cosa stai pensando? Dov'è lo spirito di fede? Dov'è Dio nella tua vita? Dov'è Gesù Cristo? Dov'è la potenza di quel nome? Che cosa stai dichiarando? Non troverò mai questo lavoro, ma cosa stai dicendo? Il diavolo chiude le porte, ma Gesù le apre. Amen. E quello che Gesù apre non può essere chiuso. Amen. Perché la mano di Dio rimane su quella porta. C'è un episodio della parola di Dio. Io rimango scioccato di questo episodio. Eliseo, di cui parleremo adesso anche, un profeta eccellente, eccezionale, perché aveva il doppio dell'unzione di Elia. E lui ricevette il doppio dell'unzione di Elia non è perché fosse migliore di Elia. Sapete perché? Era ostinato, cioè ostinato nel bene, cioè era determinato ed era integro, era determinato. Seguiva Elia, sapeva che Elia aveva l'unzione, non lo mollava mai e non lo lasciò. Elia gli dice: ma dai, fermati qua, e lui no, lui lo continuava. Cioè, ti immagini qualcuno che ti dice fermati, desisti, no? Il profeta stesso ti sta dicendo: fermati, non mi seguire più. No, quello ha continuato. E mentre continuava a seguire il profeta, perché si aspettava qualcosa, il profeta comincia a profetizzare e dice: quando mi vedrai, se mi vedrai salire, alleluia, allora ecco che qualcosa di potente scenderà su di te. Alleluia. Amen. E così Elia fu rapito. Ma la cosa incredibile su questo profeta è che a un certo momento lo seppelliscono,
e rimane lì. Probabilmente le ossa ancora si vedevano. Un anno dopo che fu sepolto, buttano una persona lì dentro, morta, risuscita come tocca le ossa. Alleluia. Ma cos'è che aveva addosso? Amen. Cos'è che aveva addosso? E cos'ha Gesù addosso? Se Eliseo aveva qualcosa, Gesù che cos'ha? Alleluia. E quando tornerà, che cosa succede? La parola di Dio in Zaccaria dice che come Gesù tornerà, che verrà per regnare con la sua chiesa, quindi preparati, come arriva sul Monte degli Ulivi, il Monte degli Ulivi si spacca in due nel giorno del Signore. Alleluia. Tanto è la gloria di Dio, tanto è la potenza che c'è in Lui. Amen. Quindi hai un Signore, quel Gesù di cui ti sto parlando, il tuo Gesù, il tuo Signore, che ti ama. Alleluia. Bene, adesso quindi sappiamo che il Vangelo del Regno deve essere predicato in tutto il mondo e deve essere predicato con potenza. Quindi noi ci dobbiamo preparare a ricevere la potenza, esercitarci nell'amore, nella fede e nella speranza, in modo tale di essere degli strumenti utilizzati da Dio per l'avanzamento del Regno. Chi vuole essere qui uno strumento da parte di Dio per l'avanzamento del Regno? Amen. Il Regno di Dio deve avanzare. Noi abbiamo un obiettivo: l'avanzamento del Regno. Amen. Dice la Scrittura: predicate il Vangelo ad ogni creatura, ogni persona. Togliti le patate dagli occhi, ok? E quando esci fuori, ogni persona che vedi ha bisogno di Gesù. E comincia a pregare, togliti il, come si dice, stereotipi, okay, abbiamo un'immagine di persona a cui noi parleremo più volentieri. Ci sono delle persone a cui noi parleremo più volentieri, no? E facciamo una cernita delle persone a cui dobbiamo parlare e a chi non dobbiamo parlare. Ma anche per pregare per le guarigioni, no? Mi è piaciuto la tua testimonianza, una persona malata di Alzheimer che non capisce niente. E tu ti metti vicino ad una persona malata di Alzheimer pregando per lei senza che lei ti può ascoltare. E di solito noi non lo facciamo, perché pensiamo ormai è così. Ma chi l'ha detto? Alleluia. È spirituale. Arriva nello spirito quello che noi diciamo. Amen. Perché hai messo dei paletti dentro di te? E cominci a predicare il Vangelo, e cominci a parlare di Gesù, e vai oltre lo schema che hai nella mente delle persone che secondo te possono ricevere il Vangelo e possono credere, e vai proprio da quelle che non possono credere secondo te. Fai il contrario, vai proprio da quelle che non possono credere. Alleluia. Vai da quelle che è impossibile, secondo la mente umana, che possa succedere qualcosa. Mettiti alla prova in questo. Di Signore, dove è impossibile, lì voglio essere io. Amen. Dove la mia mente dice che è impossibile, io voglio essere lì, perché tu mi dici che tutto è possibile a chi crede in te. Amen. E non c'è uomo e non c'è donna che sotto l'unzione, la potenza che Dio ti darà per annunciare il Vangelo, possa essere cambiata da Cristo. E non c'è situazione che Dio non possa cambiare. E la parola di Dio, ti dico una cosa, se tu comincerai a credere che è potente ed efficace, essa parlerà ai cuori quando tu meno te l'aspetti, e neanche l'hai pronunciata con le tue labbra, gliel'hai solo donata magari attraverso un bigliettino. Ed è questo che mi è capitato a me. Eravamo in vacanza giù, e anche se sei in vacanza continua a pregare, perché Dio ti utilizzerà anche in vacanza. A me, con Gesù non si va in pensione, eh? Porterai frutto anche nella vecchiaia, sempre. Amen. Come Caleb. Amen. Caleb fu un guerriero dall'inizio alla fine. Se tu andavi a cercare Caleb a 90 anni, che ne so, sei arrivato a 90 anni Caleb, e adesso non mi ricordo, e lo trovavi lì che era pronto a combattere. Signore, sono pronto. Alleluia. Anche con gli acciacchi alla schiena, io sono pronto, Signore. Alleluia. Perché Gesù vuole un popolo pronto. Amen. Un popolo che ha capito la missione, un popolo che è determinato nell'obiettivo, portare il regno di Dio su tutta la terra. Amen. E noi abbiamo questa chiamata su di noi. E ogni volta che tu porterai il regno di Dio, Dio ti ungerà. Amen. E adesso vedremo bene come succedono le cose e come si hanno le vittorie nel regno di Dio. Comunque ero giù e stavo pregando e ci sono situazioni difficilissime. Mi ha chiamato una mia zia, e io ho chiamato questa mia zia perché la volevo salutare. Questa mia zia soffre di una depressione da tantissimi anni, una depressione bipolare, quindi ha dei forti alti e dei forti bassi. Quando ha dei forti bassi si sente proprio quasi che la sua vita è inutile, che vorrebbe morire, che non può fare più niente. Non era a letto da 3 mesi, non riusciva ad alzarsi da 3 mesi. Quando l'ho sentita al telefono, subito il mio cuore si è addolorato profondamente. Ero addolorato. Ho sentito un dolore dentro. E allora automaticamente mi è venuta un'idea, perché non potevo andare a casa sua, perché poi sai, vogliono la privacy, mio zio non vuole che arrivino persone, e giustamente. Quando ci sono queste problematiche, uno preserva la propria famiglia. Ma la parola di Dio arriva. Non puoi fermare la parola. La privacy non ferma la parola di Dio. E neanche lo Spirito Santo. Amen. Dice, ma io voglio la mia privacy, sto peccando. Non ti preoccupare, Dio sa quello che stai facendo. Quindi lascia il peccato e cammina nelle vie di Dio. Perché nulla è nascosto davanti all'Eterno. Però il Signore in quel momento mi ha fatto capire una cosa. Scriviti un biglietto, e io l'ho scritto istintivamente, gli ho mandato qualcosa di piccolo e gli ho scritto un biglietto. Sul biglietto ho scritto 1 Corinzi 13, che dice che l'amore è paziente e l'amore è benevolo. Dici tu, che c'entra? Mica hai parlato della depressione. Non c'entrava niente. E poi un altro versetto di 1 Giovanni, che l'amore perfetto di Dio caccia via la paura. Messo questi due versetti, poi ho scritto un abbraccio forte, Cristian, Marica e Rebecca. La mattina dopo che noi dovevamo partire, mia zia telefona a mia mamma, dice, voglio parlare con Cristian. Dov'è? Fa, guarda, è partito già. Quindi fallo arrivare a casa. Fa, ma che belle parole mi ha scritto. Allora poi mia mamma me l'ha detto, poi ho parlato con mia mamma e poi ho sentito lei. Quando ho sentito lei ha detto, ma mi hai scritto delle parole bellissime. Ho scritto, io veramente non sono le mie. Sono nel Vangelo, sono nella Bibbia, sono nelle lettere. Mi fa... E gli dico, ce l'hai una Bibbia? Sì, adesso la cerco e la trovo perché voglio leggere. E così... Ho detto, così poi mi dici i versi, così io li sottolineo. Ho detto a mio marito, sabato, domenica, io a mare non vado, adesso sto meglio, mi sono alzata, sto camminando, finalmente. E praticamente è andata a, come si dice, il marito voleva andare a mare, lei ha detto, no, io non voglio andare a mare, io domani voglio andare in chiesa, voglio andare a trovare mia sorella, perché è inutile che vado a trovare i morti, mio padre, mia madre che sono ormai morti, voglio andare a trovare mia sorella che non sta bene e voglio andare in chiesa. Ancora non è passata al nostro tipo di fede, però Dio sta tracciando un solco. E come l'ha tracciato questo solco? Un bigliettino con un seme, un granello di senape. Amen. Ma quel granello di senape è potenza. Non pensare che divulgare la parola di Dio sia inutile. Lasciati guidare dallo Spirito Santo. Prega per le persone. Al momento opportuno il seme uscirà da te. Amen. Anche se non l'hai pronunciato con la tua bocca, quel seme ha vita in sé. Amen. Sì.
Questa zia, quando stava bene, cioè quando aveva questi momenti in, Il problema bipolare sono appunto momenti di profonda depressione che ti alletta, ti mette a letto, non vuoi fare niente, tutto buio, chiuso, e momenti di estrema euforia in cui sei iperattivo, chiami un sacco di gente, vuoi fare 3000 cose, ed è comunque un'esagerazione nel senso opposto. La cosa che mi ha fatto un campanellino d'allarme è che sua madre ha detto che quando questa zia l'ha chiamata non era euforica come quando la chiama 100 volte al giorno nei momenti in cui è euforica, era tranquilla, normale, non aveva quell'euforia, era tranquilla, il che era una cosa strana, e quindi era già un segnale ed è rimasta così. Sua madre, conoscendo questa zia, ha detto vabbè, vedrai che domani già di nuovo ripiomba nella depressione. Tanto più che non l'aveva chiamata quando stava questi momenti su, la chiamava 100 volte al giorno, non l'aveva chiamata a sua mamma e già pensava sicuramente starà di nuovo male, perché è quando sta male che non chiama. E invece poi lui l'ha sentita e stava bene, era tranquilla, quindi era proprio un momento di equilibrio in cui non assillava la gente con l'euforia e neanche stava giù, stava proprio bene. Quindi è un segno, un seme importante proprio di stabilità interiore.
Questi sono miracoli. Quanta gente c'è nel mondo che ha depressione bipolare, sta pensando al suicidio, o sta pensando all'omicidio, o sta pensando ad uccidere qualcuno e ad uccidersi? Tantissimi. E noi quando udiamo queste cose ci sentiamo disarmati, ma non quelli che sono pronti. Quelli che sono pronti combattono. Combattono con le armi della fede, nella preghiera, per mezzo della parola, intercedendo, noi avremo grandi vittorie. Adesso vedremo la vittoria di un re che fu una vittoria parziale e capiremo che questo re ebbe una vittoria parziale per una mancanza dentro di lui o perché aveva percepito una parte della fede che gli era stata trasmessa da Dio attraverso il profeta Eliseo. Quindi questi esempi ci servono per capire come noi possiamo portare avanti il regno di Dio. Ripeti con me: io sono chiamato a far avanzare il regno di Dio su questa terra, in questo tempo. Amen? Questa è la tua missione. Scrivila dappertutto, è la tua chiamata. Dice pastore, ma qual è la mia chiamata? Questa è la tua chiamata. Innanzitutto portare il regno di Dio. Amen? Andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Ci sono anche gli evangelisti che radunano un sacco di gente, ma ci sono anche persone che non sono evangelisti che hanno portato frutto divulgando il regno di Dio con il loro esempio, con la loro integrità, facendo uscire la luce che è dentro di loro. Amen? Quindi noi siamo tutti quanti chiamati. Adesso guardiamo il libro dei Re, il secondo libro dei Re, il capitolo 13, dal versetto 14. Vi faccio una premessa. Joas è il re di Israele in questo momento, il regno è stato diviso in due a causa della mancanza, cioè della disubbidienza di Salomone. Salomone disubbidì, non si attenne a quello che gli era stato detto dal Signore di mantenersi nella verità e nell'ubbidienza e cominciò attraverso delle donne straniere a portare in Israele gli usi e i costumi degli stranieri che erano invocazioni a dei pagani e insieme alle invocazioni dei pagani dovete immaginare, molti evangelici sono arrabbiati con i cattolici per le invocazioni che si fanno alle divinità e ai santi, però vi voglio dire una cosa, spezzo una lancia a favore dei cattolici, che l'idolatria che facevano ai tempi di Israele quando disubbidiva era prostituzione sacra ed era anche, cioè quindi si avevano, facevano sesso davanti alle divinità, ok? E poi un'altra cosa abominevole che Dio odiava è che facevano, uccidevano i bambini, li davano in sacrificio, capite? Questo è rimasto in questo tempo, ancora oggi si fanno queste cose nelle sette, ok? Nelle sette sataniche ancora fanno queste cose qui. Però questo è per farvi capire la dimensione spirituale in cui ci troviamo e anche capire perché il Signore utilizzava Israele come giudizio sulle nazioni. Ecco perché trovate dei termini molto duri da parte di Dio, ok? Nei confronti delle altre nazioni. Allora,
E troviamo Joas che non ha camminato nell'ubbidienza di Dio, anche lui è stato disubbidiente, ok? Ed era re di Israele in quel tempo. E allora vediamo che lui, dice la scrittura in Seconda Re 13:11, fece ciò che è male agli occhi del Signore. Però ad un certo tempo ci fu una specie non di ravvedimento, ma si rese conto che ormai il popolo era schiavo dei Siri a causa della disubbidienza, e quindi si rese conto che doveva tornare al Signore per avere la vittoria. Quando sei schiavo da troppo tempo, stai avendo difficoltà da troppo tempo, i tuoi comportamenti ti rendi conto che sono stati sbagliati, che stai parlando in maniera sbagliata, che stai agendo in maniera sbagliata, le cose non vanno bene, a quel punto sei disarmato e che cosa fai? Vai al Signore. Ci sono quelli che vanno al Signore e quelli che invece trovano altre vie: l'alcol, la droga, che ne so, il sesso con le prostitute. Ognuno trova una via diversa, no? Ma c'è una sola via, quella che conduce alla vita, quella che viene da Gesù Cristo. Amen. Quindi adesso vediamo l'episodio. Che cosa succede? Seconda Re 13:14. Eliseo si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte, e Joas, re di Israele, scese a trovarlo, pianse su di lui e disse: padre mio, carro e cavalleria di Israele. Quindi va da Eliseo, e la preghiera, questa è una parte, credo, della preghiera, credo che non sia l'intera preghiera o l'intera supplica che lui fece in quel momento, ma si capisce che fu una richiesta di aiuto. Lui aveva bisogno di aiuto, lui non stava bene, il popolo non stava bene, i Siri avevano ormai conquistato tanti territori, erano sotto l'oppressione dei Siri, e quindi la cosa era molto dura. Le oppressioni a quel tempo, quando diventavi schiavo, non erano semplici, come adesso che noi pensiamo, non è il carcere di adesso, ok? Quindi non c'era il rispetto che c'è adesso per le persone, ok? Le persone venivano picchiate, le persone venivano lasciate morire di fame, venivano portati in luoghi completamente indecenti, dove potevi prendere ogni genere di malattia. E allora, ad un certo punto, qui c'è scritto, Eliseo gli disse: prendi un arco e delle frecce. E Joas prese un arco e delle frecce. Eliseo disse al re di Israele: impugna l'arco. E egli impugnò l'arco. Eliseo posò le sue mani sulle mani del re. Poi gli disse: apri la finestra ad oriente. E Joas l'aprì. Allora Eliseo disse: tira. Egli tirò, ed Eliseo disse: questa è una freccia di vittoria da parte del Signore, la freccia della vittoria contro la Siria. Tu sconfiggerai i Siri ad Afek sino a sterminarli. Quindi qua sta parlando, fermiamoci un attimo, la profezia dice che tu otterrai una vittoria definitiva. Non parla di una battaglia in cui tu hai vinto una battaglia, ma hai vinto completamente la guerra. Okay? Sapete che quando si fa una guerra contro un altro Stato, ci sono comunque delle battaglie intermedie fino alla battaglia definitiva. Okay? Dio stava dicendo: tu vincerai completamente. Amen. Questa è la freccia della vittoria. Sapete che attraverso i profeti Dio faceva fare delle azioni di fede, e queste azioni di fede rappresentavano qualcosa di spirituale. Vediamo che Eliseo pone le mani sulle mani del re di Israele, e sapete che quando Eliseo poneva le mani sulle mani su qualcuno, succedeva qualcosa di potente e di spirituale. Amen. Perché aveva un'unzione potente. Quindi lui, ecco, che lancia questa freccia e subito profetizza. La profezia viene dopo l'ubbidienza. La tua vittoria, la vittoria che Dio ha preparato nella tua vita, verrà dopo l'ubbidienza. Amen. Anche vieni lavato dal sangue di Gesù, quando tu ti ravvedi dal peccato e chiedi perdono dei tuoi peccati, in quel momento l'azione potente del sangue di Cristo ti lava. Amen. Alleluia. Non prima. Prima devi accettare Gesù, quello che lui ha fatto. Allora, dopo che tu l'hai accettato, allora arriva la vittoria. Quindi prima l'ubbidienza e dopo la vittoria. Amen. Quindi Joas fu ubbidiente, lanciò la freccia, ebbe fiducia in quello che stava facendo. Fermiamoci un attimo. Adesso vediamo quest'altra cosa prima e poi ci fermiamo su quello che volevo dirvi. Dice: tu sconfiggerai i Siri fino ad Afek, sino a sterminarli. Poi disse: prendi le frecce. Ioas le prese ed Eliseo disse al re: percuoti il suolo. Guardate che quando dice percuoti il suolo non dice quante volte. Egli lo percosse 3 volte. Sapete che ormai il significato della freccia Ioas doveva già capirlo, cioè ogni cosa che faceva con la freccia era vittoria, vittoria per qualcosa. Quindi doveva già aver capito che quell'azione era un'azione potente ed efficace. Invece non aveva capito bene e non era, secondo me, quello che penso io, la Bibbia non lo dice, non era determinato. Non aveva capito quanto poteva vincere e non aveva una misura grande di fede per vedere la totale vittoria di Israele sui Siri. Guardate cosa dice qui. Dice: poi disse, prendi le frecce, percuoti il suolo. Egli lo percosse 3 volte, poi si fermò. Versetto 19: l'uomo di Dio si adirò contro di lui e disse: avresti dovuto percuoterlo 5 o 6 volte, allora tu avresti sconfitto i Siri fino a sterminarli, mentre adesso non li sconfiggerai che 3 volte. Eliseo morì e fu sepolto. Allora vediamo che lui fa 3 volte per percuotere il suolo, come gli aveva detto il Signore, ed ecco che ebbe 3 vittorie, ma non ebbe le vittorie che doveva ricevere. Amen. Nel piano di Dio c'è un'intera vittoria per la tua vita, una vittoria su ogni cosa. Amen. Il sacrificio di Cristo testimonia di vittorie su tutto. Amen. Se noi ci leggiamo la parola di Dio, il Signore è colui che provvede, il Signore è colui che guarisce, il Signore è colui che perdona, il Signore è colui che ha sconfitto il peccato sulla croce. Ogni maledizione generazionale nella tua vita l'ha sconfitta Lui. Amen. Alleluia. C'è una malattia generazionale, l'ha sconfitta Gesù, ma non stai percuotendo le frecce. Le frecce, sapete cosa rappresentano per me? Al mondo d'oggi rappresenta la fede nella parola di Dio, le dichiarazioni di fede. Devi aprire la finestra e dichiarare la fede generale: io vincerò su ogni cosa nel nome di Gesù, e poi cominciare a percuotere ogni promessa. Amen. Tutte le promesse, non una sola. Amen. Alleluia. La parola di Dio contiene tutte le promesse, perché tu ti aggrappi solo ad una promessa o solo a quello che ha fatto Gesù Cristo, una sola cosa di quello che Lui ha fatto. Ti devi aprire a tutta la vittoria, non ad una sola, per avere tutte le vittorie. Amen. Gesù ti chiama a tutte le vittorie, devi ricevere tutte le vittorie. Quando ti metti in preghiera, allarga la misura del tuo cuore, comincia a pensare che io otterrò tutte le vittorie. Poi c'è una cosa importante: la vittoria, quando la ebbe Ioas, amen, quando entrò in campo, quando andò davanti al profeta, Ioas dove ricevette la vittoria? Amen. La ricevette davanti al profeta. Lui aveva già vinto. Amen. Lui, quando scese in campo, fu una passeggiata. Dio era con lui. Amen. La vittoria arrivava col niente, vincevano con niente. Certe volte Dio ha fatto vincere Israele delle battaglie e gli ha detto: fermati, ci penso io. Amen. Alleluia. Mandava in confusione gli eserciti, non capivano niente. Alleluia. E queste sono le vittorie del Signore nella tua vita. Guarda un attimino, dice qui: innanzitutto torniamo al Signore, torniamo davanti a Lui a prendere le promesse, a cominciare a percuotere il suolo con le promesse. Amen. Molti di noi stanno evangelizzando e stanno parlando di Dio senza andare al Signore, senza percuotere il territorio, senza dire: Signore, nel nome di Gesù, che ogni demone, ogni potenza spirituale su questa città viene sconfitta nel nome di Gesù Cristo. Ogni legame, Padre, nel nome di Gesù viene sconfitto, perché il tuo nome, Gesù, è al di sopra dei nomi che sono su questa città, e i legami, Signore, vengono spezzati nel nome di Gesù. Signore, grazie per tutte le anime che cominceranno ad accorrere a te. Mentre stai pregando, aggiungi, dice: Signore, che cosa mi sono dimenticato? Ah, delle guarigioni, ok, comincio a pregare delle guarigioni. Padre, tutte le malattie, Signore, comincio a nominare tutte le malattie. Vai con le frecce. Amen. Alleluia. La fede della parola ti porterà vittoria su vittoria. Non ti fermare. Qual è la malattia nuova che hai visto su internet? Alleluia, non lo so, ogni tanto ne arriva una nuova. Ok, quella malattia comincia a percuotere il suolo in preghiera e comincia a dire: questa malattia è sconfitta nel nome di Gesù e non ha potere nel nome di Gesù. Signore, dammi occasione di parlare anche a queste persone. Fai arrivare il Vangelo, non so se lo porterai tu, ma qualche ambasciatore arriverà. Amen. Allarga la visione. Dio sta già operando mentre stai pregando, lo devi credere. Amen. Lo dice il Vangelo, dice di credere senza aver visto. Alleluia, gloria a te Signore. Percuoti il suolo. Le battaglie si vincono nello spirito. Prima che cambi nella realtà la situazione, hai già vinto nello spirito. È già qualcosa sta succedendo. Ma Signore, i miei figli non stanno venendo a te. Percuoti il suolo. Percuoti il suolo, stanno arrivando. Percuoti il suolo, stanno arrivando. Amen. Allora vi voglio dire una cosa. In Matteo 11:28 dice: venite a me voi che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. E adesso vi faccio un esempio, no? Tu sei preoccupato, le preoccupazioni, quello che hai, l'ansia, la paura, eccetera, eccetera, sono nella tua vita. Gesù dice semplicemente una frase: venite a me, io vi darò riposo. Vediamo come dà riposo a Simone, che è Pietro. Pietro faceva il pescatore, è andato a pescare tutta la notte, si è affaticato, era stanchissimo. Immaginate tutta la notte a pescare, non hanno pescato niente, non hanno dormito, sono stanchi, il nervoso è alle stelle, quindi se lo toccavi a Pietro uscivano le scintille. Ma il maestro gli parla. Maestro, il Signore gli dice di tornare di nuovo a gettare le reti. Allora guardate cosa dice: maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, ci siamo affaticati. Voi che siete affaticati, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però dice: secondo la tua parola getterò le reti. Amen. Allora, dopo questo episodio, mettiamo che Pietro fosse andato, avesse deciso di continuare a lavorare come pescatore, no? Io penso che prima di uscire andava da Gesù: Signore, dove devo gettare le reti? Così lui lavorava un'ora e poi tornava. Non sto scherzando. Gesù con questi episodi ci sta facendo capire perché ti stai affaticando e non vieni a me a chiedere. Signore, ma anime, sono uscito a evangelizzare e non è venuto nessuno. E perché non vieni a me prima? Perché non vieni a percuotere il suono con le promesse davanti a me? Perché ti stai agitando tanto e non sei venuto nella mia presenza? Ma c'è un problema, Signore, io ho peccato fino a questo giorno, figurati se posso venire davanti alla tua presenza. E allora perché Ioas l'ha ricevuta la promessa? E non era nelle vie di Dio. Eppure in quel momento andò a chiedere l'aiuto di Dio, e Dio per amore, per misericordia, per il patto, per le promesse che aveva fatto ad Israele, lui decide: il Signore che è buono, che è misericordioso, che è santo, che è puro, che è fedele. Amen. E non so quali altri termini usare per il nostro Signore, perché sono insufficienti. Amen. Ecco che la sua bontà si manifesta anche su di lui. Amen. Poi un'altra cosa: Ioas non desiderava la completa sconfitta, c'era qualcosa nel suo cuore, aveva una fede a metà. Amen. Devi desiderare la completa vittoria. Cristo ha vinto completamente sul peccato, sull'iniquità, sulla malattia, su tutto, e tu devi avere lo stesso sentimento di Cristo. Cristo ha vinto su tutto. Amen. Porta la vittoria di Cristo completamente. Amen. Nel tuo cuore, nella tua bocca, ci sia la parola di Dio per ottenere la vittoria. Concludo con il passo dei Colossesi che dice questo. Allora, quindi impariamo a percuotere il suolo con le promesse di Dio, con la parola di Dio. Ma pastore, le cose non si muovono. Ma se non ci credi, comincia a farlo. Amen. Sono vi faccio l'ultimo esempio. Ero al lavoro, dovevo andare al lavoro in questi giorni, ero in macchina, comincio a pregare, sento la presenza di Dio, dico: Signore, oggi voglio portare il tuo regno. E nella mente dice, ma come farò? Vado in ufficio postale, sono tutti lì davanti, come faccio? Sto aggiustando una macchina, mi metto a parlare di te. No, è impossibile. E ma dicevo io, no Signore, ho cominciato a percuotere il suolo. Signore, Tu puoi ogni cosa, Tu fai uscire le parole dalla mia bocca con potenza, Signore. Sei Tu che operi col Tuo Spirito, grazie per le promesse, grazie che le persone riceveranno il Vangelo. Entro nell'ufficio postale. C'è una persona lì che si chiama Paolo, che era davanti e stava facendo un'operazione con una signora. Guardate, queste sono le cose che fa Dio. Questo Paolo dice, io sono, dice la signora, io, noi siamo i sattori dell'età, siamo i sattori, perché la signora non aveva capito quanto doveva dare, quindi non gli poteva fare lo sconto, no? Ah, in quel momento il Signore mi ha detto esattori, e gli ho detto, ma sai che gli esattori erano molto odiati? Ah sì, è vero, dice, è vero, c'era, ho detto Matteo, e lui dice, ah no, c'era uno piccolino, è quello piccolino, mi fa, no, veramente quello piccolino si chiama Zaccheo. Ho detto io, però sì, stessa tipologia, solo che Zaccheo frodava un sacco di gente, gli ho spiegato perché frodava. La signora che era davanti mi fa, che bello che sai queste cose, no? Ho detto, veramente io le predico in chiesa. Mi fa, ah, ma sai che io credo, adesso devo andare lì, su, sai, tutti i discorsi, devo andare a Lourdes. Poi in un certo momento ho detto, signora, se vuole ne parliamo un attimino. Ci siamo fermati, gli ho dato l'indirizzo della chiesa, dobbiamo preparare i bigliettini perché sto scrivendo a penna per tutti, dobbiamo prepararli per tutti. E a un certo momento mi fa, sa che ho dei parenti in Sicilia che sono convertiti, credono nel Signore, eccetera eccetera, sono evangelici anche loro, dai, ti verrò a trovare, io Pavia la conosco, eccetera eccetera, dai, intanto che vai giù portagli i saluti, poi ci vediamo quando torni. E guardate, e io stavo pregando in macchina, ho percorso il suolo in macchina. La vittoria non l'ho ottenuta nell'ufficio postale, l'ho ottenuta davanti al Signore. Amen. Prima. Amen. Ce l'ho già la vittoria, ma devo percuotere il suolo, cioè devo farlo uscire dalla mia bocca, devo pregare. Amen. Perché uno dice, io ho già la vittoria, non prega mai davanti al Signore e non fa uscire mai la vittoria, invece la vittoria la devi far uscire davanti al Signore. Colossesi 2:13, guardate che bella la vittoria di Gesù. Amen. Voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, ha vivificato con Lui, perdonandoci tutti, la vittoria è completa, tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo. Ah, gloria a te Signore, non solo l'hai cancellato, l'hai proprio tolto, ti dava fastidio. Amen. Inchiodandolo sulla croce ha spogliato i principati e le potenze, e poi non solo li ha spogliati, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Amen. Cristo si è seduto in parata di trionfo, è salito in cielo in parata di trionfo con la sconfitta di tutti i suoi avversari. Amen. Alleluia. E questa è la vittoria del Signore. Alziamoci in piedi. Gloria a te, Signore.